le notizie degli scontri che da ieri sera, da ieri pomeriggio, per tutta la serata, la nottata e ripresi questa mattina, si sono svolti in Egitto. Degli scontri davanti all'ambasciata israeliana, dove dei manifestanti prima hanno demolito il muro che il governo aveva messo a protezione dell'ambasciata israeliana. Si dice che siano entrati dentro, poi c'è le smentite di Netanyahu, che ha smentito che siano entrati dentro e abbiano preso e diffuso i documenti segreti. Poi invece gli scontri sono, insomma, sta di fatto l'ultima agenzia che leggiamo adesso è delle 12:20, quindi di pochi minuti fa, dice che sono salite a 3 le vittime, quindi sono 3 i morti. I feriti sembra siano oltre 1000. Allora, noi abbiamo al telefono Sharif, che salutiamo. Ciao Sharif. Ciao. Lui ci sei stato molto utile quando dovevamo interpretare e capire bene la rivoluzione di Piazza Tahrir, che ha segnato forse il punto più alto delle rivoluzioni nel mondo arabo nell'anno scorso e quest'anno. Adesso, appunto, poi c'è stata Mubarak, che è stato mandato via, furor di popolo, si è messo in moto un processo democratico, poi la giunta militare, secondo il mio parere, ha bloccato questo processo democratico, nel senso che ha cominciato a reprimere quel movimento che si era espresso, e poi, a seguito dell'assassinio da parte dell'esercito israeliano di alcune guardie di frontiera egiziane, la rivolta è esplosa, è continuata a esplodere, e stavolta si è proiettata nei confronti dell'ambasciata israeliana, che è stata appunto assediata, e hanno chiesto la rottura delle relazioni diplomatiche. In parte sembra che siano avvenute, perché c'è stato il ritiro dell'ambasciatore. Insomma, volevamo quindi una tua interpretazione sia sullo stato della rivolta, della rivoluzione egiziana di Piazza Tahrir a questo punto, e sia di quest'attacco, di questo assalto all'ambasciata israeliana.
Ok, allora il punto primo, sì, è caduto Mubarak, ma non è caduto il regime suo, mai caduto. Già la giunta militare fa parte del regime di Mubarak. Molti governatori di regioni, molti responsabili dirigenti dei vari settori nel governo egiziano fanno parte del regime Mubarak. Regime Mubarak, non dimentichiamo che è anche un regime collegato con gli interessi economici sia imperialistici sia delle grandi paesi industriali che hanno grandi interessi in Egitto, sia anche dei grandi imprenditori egiziani. A parte di Naguib Sawiris, il proprietario di Wind qua in Italia, che si è schierato dal primo giorno con la rivoluzione. Però ci sono tantissimi anche imprenditori egiziani che fanno parte di questo regime, e lì la lotta è molto dura, perché lottare contro interessi economici, perché non dimentichiamo che un fattore importantissimo sono i diritti dei lavoratori, a prescindere dalla democrazia, sicuramente libertà. Tutto questo è vero, ma un'altra parte i diritti dei lavoratori. Oggi ancora gli operai egiziani hanno un guadagno che non supera 100 euro al mese, pensione che è meno di 50 euro al mese. Allora sì, è vero che la vita lì costa di meno, ma non è che costa di meno così tanto. Allora la gente non ce la fa di andare avanti. Questo è un lato della lotta molto importante. Mi seguite?
Sì, ti ho seguito attentamente.
Allora, il regime di Mubarak, come regime militare, poliziesco, che controlla tutto nel paese, e come un regime a favore degli interessi dei grandi imprenditori o anche paesi esteri, questo regime non è caduto ancora, anzi ha preso una tregua dove si è riorganizzato e si è rimesso contro il movimento di Piazza Tahrir. Un altro punto importante è che il movimento di Piazza Tahrir è diviso in due gruppi. Un gruppo che possiamo chiamarlo il gruppo democratico, sia di destra sia di sinistra, ma sono laici, il gruppo laico democratico, che vuole veramente democrazia, libertà, diritti, che la vede dal lato della destra, che la vede dal lato della sinistra. E lì siamo d'accordo. E per questi non ci sono problemi, e questi che c'erano ancora ieri in piazza Tahrir. L'altri, che sono i gruppi dell'Islam politico, Fratelli Musulmani, Salafiti, tutti questi sigle che noi conosciamo, questi non mai sono stati democratici e non saranno mai democratici, perché la democrazia contro la loro forza, la loro arma di convincere di prendere il potere o di avere il consenso dei cittadini. E questi stanno giocando un ruolo importante con il Consiglio Supremo dell'Esercito, che ha il compito di la presidenza del paese oggi. E qualche volta ci sono un po' di pochi disaccordi, ma diciamo il 95% vanno d'accordo. Vanno d'accordo perché alla fine entrambi non vogliono la democrazia vera e la libertà vera. Entrambi hanno una visione da una società controllata dalla A alla Z. Allora questi possono andare sempre d'accordo insieme.
Certo.
Qua c'è il paradosso, qua c'è la lotta più difficile oggi in Egitto. Dove c'è la speranza c'è nel movimento operaio. Immaginate che solo nei scorsi sei mesi sono nati 90 sindacati indipendenti per gli operai, un sindacato indipendente per gli operai dei tesseri, dei trasporti pubblici, eccetera, 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 eccetera. È lì che c'è un vero movimento politico che lotta ancora, e non dimentichiamo che sono stati loro, la lotta operaia, sono stati loro l'origine del 25 gennaio 2011, perché grazie agli operai di El Mahalla, dove c'è la grandissima fabbrica dei tessili, che nel 2008 hanno chiamato per un sciopero generale, che è una cosa qua diffusa, ma da noi non era,
certo.
E lì hanno avuto il consenso di un po' di giovani, che il sentimento diffuso tra gli egiziani e rabbia contro lo Stato di Israele, che ha ammazzato 5-6 soldati egiziani, e rabbia contro il Consiglio Supremo egiziano, che non ha potuto ancora oggi prendere una posizione solida, ferma, a livello diplomatico, tutto quello rispettando tutte le leggi, tutto questo, perché un esercito che invade il territorio di un altro Stato e ammazza i soldati dentro 5 chilometri dai confini, non credo che questa è una cosa che rispetta nessuna legge o nessuna regola internazionale.
Infatti. Ecco, e secondo te, ecco, quali saranno, quindi, per cui abbiamo comunque una doppia critica. Da una parte diciamo il popolo di Tahrir che continua a criticare la giunta perché ha interrotto quel processo democratico che era iniziato, processo democratico e anche processo di riforme sociali, e dall'altra parte critica la politica estera sempre della giunta, perché la giunta appunto continua a fare più o meno, un po' più smussata, ma la stessa politica di Mubarak. Ricordiamo che Mubarak era uno dei principali alleati della, diciamo, dell'aggressione israeliana nei confronti dei palestinesi, comunque di quella della politica di Israele. Ecco, quindi si muove su questi due terreni. Questa cosa, questa ripresa, diciamo, della conflittualità inciderà nelle prossime elezioni che perlomeno che sono state fissate in Egitto, che dovrebbero essere il primo passaggio, diciamo, di questa democrazia.
Allora, questi due questioni sono collegate. Alla fine torniamo all'inizio: il regime di Mubarak non è caduto, il grandissimo alliato, o così come è stato descritto da alcuni politici israeliani, è il tesoro per Israele, Mubarak, i suoi capi dell'esercito fanno la stessa politica, che quando si tratta di Israele non hanno il coraggio di difendere la vita dei loro soldati e non hanno il coraggio di rivendicare il diritto di avere il minimo una commissione bilaterale d'inchiesta. Allora la stessa politica è la stessa politica che serve alle forze imperialiste. Allora siamo sempre lì, ci sono interessi dell'America, interessi dell'Europa, interessi di Israele. Allora mettiamo queste forze tutte e tre insieme, non solo politica ma anche interessi economici. Chi paga il prezzo? Sia l'operaio della fabbrica nel centro dell'Egitto, sia il soldato egiziano che sta sul confine con Israele. Allora, tutte le due le questioni sono collegate. O serve le forze imperiali, o serve il tuo popolo. Devi schiarirti con qualcuno. Allora, è l'esempio di Erdogan, che con una grande intelligenza, quando c'è un attacco contro la dignità dei turchi, ha detto no, basta, qua ci fermiamo, e ha aspettato un anno, certo. Ma quel Consiglio Supremo non si è dimostrato così schierato con la dignità o con il popolo egiziano. Allora, tutte e due le questioni sono collegate. Il secondo punto, le elezioni,
sì. Di novembre.
Ho detto molto che le elezioni saranno veramente quelle che noi auguravamo qualche mese fa. Mm-hmm. Ci sarà un grande gioco sporco.
Mm-hmm. Già. Ecco, se
il regime deve difendersi.
Questi, tu dicevi, parlavi inizialmente, e questo è un fatto positivo, della nascita di tantissimi sindacati operai laddove non c'erano, quindi una, come dire, un movimento autonomo veramente dei lavoratori che cercano di prendere in mano le proprie condizioni. Ecco, questo movimento, diciamo, sindacale potrà esprimersi anche sul terreno diciamo elettorale, portando avanti una forza politica in grado di bloccare le altre due, perché i Fratelli Musulmani si stanno ponendo come forza estremamente moderata nel quadro, in rapporto con l'altra forza conservatrice che sono il blocco militare. Ecco, è possibile la nascita di una forza che raccolga, diciamo, la protesta operaia, la protesta popolare in queste elezioni di novembre, con tutti i problemi che dicevi tu, che faranno imbrogli, cose, eccetera? È possibile questa cosa oppure no?
È possibile, sì, perché è nato già un partito che si chiama il Partito Popolare Sociale, che è nato dal movimento operaio. Allora, questo già c'è, è la cosa bellissima che hanno aderito a questo partito tantissimi giovani di Piazza Tahrir, dei simboli di Piazza Tahrir che rappresentano la classe media. Okay, allora lì c'è un incontro bellissimo tra il popolo. La lotta sarà molto difficile, nessuno può avere oggi nessuno può prevedere
certo.
Che succederà, perché non dimenticare che Fratelli Musulmani o quelli del partito, ex partito di Mubarak, il partito sciolto di Mubarak, o tutte queste forze che proteggiano loro interessi economici più che politici, faranno di tutto per essere nel Parlamento e saranno appoggiati dal Consiglio dell'Esercito. Non posso vedere che succederà, dobbiamo vedere sul terreno. L'altro ieri non immaginavamo quello che è successo ieri, allora immaginati tra qualche mese. La domanda è: le elezioni saranno nel tempo, veramente a novembre? Non lo so. Però la speranza che il tempo dà ancora più forza a questo movimento operaio, che loro, che veramente sono il cuore di questa rivoluzione egiziana, e loro che la devono secondo me portarla fino alla vittoria per il movimento operaio e per tutto il popolo.
Ok, d'accordo. Quindi secondo te sono anche in forse le elezioni di novembre, cioè potrebbero slittare in avanti o essere non più fatte?
Sì, no, io questo sono, non credo per niente che saranno a novembre,
ecco.
Saranno slittate,
certo.
Credo, anche se tutti vogliono le elezioni adesso, però su quale condizioni?
Infatti.
La settimana scorsa hanno cambiato tutti i seggi elettorali, il Consiglio Supremo dell'Esercito, lì si vede chiaramente musulmani. Dove non, Fratelli Musulmani non erano forti, allora hanno accroppato due seggi, tre seggi insieme per mettere un altro seggio elettorale dove loro sono forti. Il paese del mio padre, dove Fratelli Musulmani non esistono quasi nel paese, però esistono nel paese fianco, hanno accroppato questi due insieme come un seggio elettorale unico. Secondo te perché?
Certo.
Così quelli dei Fratelli Musulmani possono vincere, okay? Certo. O avranno e perderanno il paese dei papà, e lì si vede chiaramente che c'è un complotto. Certo. Allora, se vogliamo andare alle elezioni con questo sistema, no,
certo,
non avremo mai un Parlamento reale che rispecchia, certo, tutto il paese.
Certo, certo. D'accordo, Sharif, ti ringraziamo per questa tua sempre chiarissima esauriente panoramica. Chiaramente la situazione è in grosso, come dire, subbuglio, però anche positiva, cioè in grosso movimento in Egitto, per cui la situazione, non si possono fare previsioni se non seguire attentamente giorno per giorno quello che succede. Però comunque sicuramente è un paese in piedi che ancora
è vivo
e ha tutte le chance di lotta ancora in corso.